Podcastbook.it presenta Tuttology Sounds Good con Luigi Maria Losco e Ivan Scudieri.
Buongiorno a tutti, ben ritrovati cari amici di Podcastbook.it in questa puntata zero di Tuttology. Io sono Ivan Scudieri e accanto a me virtualmente c'è il vero protagonista di questo podcast che è Luigi Maria Losco.
Good morning everyone, anche wow. Perché Tuttology sounds good, caro sounds Ivan, good. Come dire, suona bene, no?
Sì.
Suona bene, quindi good morning everyone, benvenuti, siamo nella puntata zero, quindi perdonateci se stiamo facendo delle prove generali ufficiali, ma anche in TV, no?
Sì, sì.
Sempre la puntata zero, e quindi oggi ci intratterremo per 5, 10, 20 minuti.
Wow, quello vediamo. Che è, insomma.
Quello che è, abbraccio, andiamo e ci facciamo un po' gli auguri, perché innanzitutto buon fine anno a tutti gli amici e le amiche, ma soprattutto Ivan, buon fine anno all'australiana
sì.
Che sta mettendo KO, cenoni, organizzazioni, io non so nemmeno stasera cosa farò, perché stanno, come dire, morendo nel vero senso della parola tanti amici che sono allettati per l'australiana.
A proposito di
a terremoto,
persone sì. Che stanno venendo a mancare, oggi è venuto a mancare Papa Benedetto XVI e qualche giorno fa un'icona della moda, la lascio annunciare.
Ci fermiamo proprio su questo, allora sì, perché Tuttology lo raccontiamola un attimino, sarà
Vai.
Un contenitore di moda, di stile, di costumi e anche, come dire, di denuncia, analizzando un tema e quindi non prendendo solo la parte piacevole, come un po', voglio dire, anche il jingle sotto, no? In voglia alla positività. Però avremo anche un occhio critico sulla società, sui costumi e su quelle che sono le tendenze. E di sicuro abbiamo avuto in questi ultimi tre giorni defezioni molto importanti qui sulla Terra, però voglio dire, l'ultimo è salito in cielo, quindi ci guarderà da su, magari sorriderà se ci ascolterà, come penso che sia, ma partiamo con ordine. Sicuramente è venuto meno un'icona del calcio, quindi l'eterno dilemma Maradona e meglio Pelé o meno, quindi Donascimento, in arte Pelé, il grande esponente della ginga, no?
Tu
no,
sì, Ivan, sì, la sì, ginga, conosco come... perfettamente, assolutamente.
Quindi la ginga, che è lo stile brasiliano per eccellenza, che viene da lontano, se tu pensi, con la deportazione degli schiavi africani nel Sud America, in particolare in Brasile, loro si difendevano con la capoeira, no? Che la conosciamo oramai tutti, e di costume, e c'ho un amico carissimo, lo saluto, Vittorio, che è un istruttore di capoeira, dove questa danza con lotta, quindi che serviva per armonia, perché il ritmo i brasiliani ce l'hanno di natura, ma soprattutto serviva anche per difendersi nel caso di abusi da parte dei colonizzatori e in particolare delle persone che gestivano quindi questi schiavi. E la ginga è l'evoluzione di questo all'interno del calcio, quindi il nostro Pelé è stato sicuramente in quei fine anni 50, in tutto il periodo degli anni 60, il grandissimo esponente, ha portato poi il Brasile dal famoso Maracanazo del 50 con la sconfitta in finale ai mondiali in casa loro del 1950, ha riportato quindi sul tetto del mondo il Brasile. Ma non solo, poi nella stessa giornata, permettimi, una persona a me molto cara,
sì.
Perché è stata, come dire, una fonte di ispirazione nella mia parte artistica, non perché sia un artista, sia chiaro, ma nell'amore dell'arte, e che è Vivienne Westwood, un'icona di stile, una grandissima stilista, la prima stilista punk del panorama mondiale, dove già negli anni 50, ed andare avanti, con le sue, come dire, grandissime provocazioni nello stile, negli abiti, nelle sue collezioni moda, ha portato una ventata di innovazione totale ed è, come dire, ci ha lasciato fino all'ultimo con questi insegnamenti. Voglio essere establishment, ma andando contro l'establishment della moda. Questa era Vivienne, Vivi. E io ci sono affezionato perché il mio primo quadro, quando sono andato a Milano, la mia prima opera d'arte nel mio piccolo, non voglio dire, è stato proprio un quadro di una un'opera fatta da Vivienne Westwood, quindi una maglietta che però era qua, è quadro, quindi la conservo gelosamente in casa. E quindi ieri un po' ci ho pensato, è stata una marcord, come dite, di una parte di una vita di 15 anni fa e passa.
Sì.
Ci ha lasciato Vivienne e oggi stamattina abbiamo appreso, quindi per chi è credente, ma anche per chi non lo è, ci lascia Papa VI, quindi Papa Ratzinger, un grande teologo, un superamento. Guarda, è stato un Papa che è stato secondo me poco capito in generale, sia dai credenti. Quando sento parlare, io ascolto il marciapiede, no? Lo sai, io mi intrattengo, ascolto, faccio domande, sono curioso di natura, ma anche dalla parte non credente della società, perché è venuto dopo un grande papa, no? Che era Giovanni Paolo II, il papa della rottura, dell'innovazione, il papa che ha dovuto gestire, come dire, quel passaggio epocale dal crollo del muro di Berlino, un papa polacco, quindi al confine con le tensioni con l'Unione Sovietica, quindi un papa importante, un papa che ha dato tanto, un papa che è un santo, quindi al di sopra di ogni sospetto, e anche perché la santità non è detta solo di miracoli, Ivan, la santità è la capacità di essere, di imprimere un qualcosa su questa terra, di lasciare un segno importante, quindi questo vale per tutti. Però Papa Ratzinger è un papa classico, quindi è stato un grandissimo teologo, uno studioso immenso, veramente la sua parola, il miglior aggettivo è immenso nella sua cultura, nella sua conoscenza. E anche chi dice si è ritirato, quindi ha voluto poi non continuare il suo ruolo di papa in quel momento importante, epocale, perché c'è da dire una cosa: noi viviamo in un contesto storico dove quello che accade noi lo dobbiamo vivere e dire c'eravamo, perché vedere è successo solo una volta nella storia della Chiesa, che un papa decidesse di, tra virgolette, abdicare, no?
Sì. E quindi, atto di grande coraggio, direi.
È atto di grande coraggio perché ha capito che la Chiesa aveva dei problemi, aveva delle problematiche interne, questo naturalmente lo potete leggere, non sto dicendo nulla di nuovo, però c'erano delle problematiche interne in seno alla Chiesa in quel periodo storico, in quel momento, e lui ha capito che non aveva la forza, quindi con grande dignità, nell'interesse comune dei fedeli, della Chiesa, del cattolicesimo moderno, ha fatto un passo indietro, perché Ivan, quando non ce la fai, ritirarsi, diceva Winston Churchill, non è mai un disonore. Quindi è stato, per me da credente, è stato un papa straordinario, quindi oggi lo piango, perché è un papa che ha insegnato soprattutto nel suo modo a dire: guardate, la Chiesa evoluzione si deve evolvere, però occhio che ci sono tutti i dogmi, ci sono tutte quelle che sono il rispetto di tradizioni millenarie che non possono essere messe in discussione perché i costumi, gli usi vanno avanti. Cioè, la religione è religione e deve rispettare determinati, come dire, paletti, come natura che sia. Se noi ci troviamo un passo indietro, se tu pensi, noi siamo un passo indietro, vediamo i musulmani, no? Che trovare, come dire, delle distonie nel Corano, analizzarlo, gli estremisti, quindi ne leggiamo e ne sentiamo di tutti i colori, no? Ogni giorno. Però voglio dire, la religione è anche rispetto di quelle che sono le sacre scritture, che sono banalmente andare la domenica a messa, però no, adesso non voglio tediarvi su questo, però per dire che la figura di Ratzinger è stata una figura importantissima in un momento delicato, e quindi un papa di grande coraggio, oltre ad una persona di cultura immensa. Invito qualcuno che è incuriosito ad andare a leggere uno dei tanti libri che ha pubblicato Papa Ratzinger, che non riguardano solo ed esclusivamente la religione, ma la religione è anche applicata anche al nostro modo di vivere quotidiano.
Questo, quindi, vai.
Quindi no, quindi dici, abbiamo avuto parecchio da fare dal 29 ad oggi,
Vero.
Ci lasciano delle persone importanti, delle figure di riferimento al loro modo, nello sport, come vedi, nella moda, e poi nella politica, nella religione Quindi quest'anno speriamo che sia finisce, manca poco, dai.
L'anno quindi... 2022 è stato anche un anno in cui c'è stato per un attimo lo spettro della terza guerra mondiale. Parliamo di guerra.
Sì, sempre io da umile osservatore,
da umile tuttologo, sì.
Esatto, cosa mi lascia questa guerra? Mi lascia innanzitutto che una guerra, la prima vera guerra a distanza, cioè si è sparato non lontano da noi, ma abbiamo vissuto in modo, cioè questa può essere tutto sommato una terza guerra mondiale, no? Nello scacchiere stanno, come dire, nello scacchiere strategico mondiale ci sono tutti gli attori chiamati in causa che stanno dando il loro contributo, positivo o negativo, contributo intendo che ci stanno mettendo, come dire, il naso. Quindi sono gli americani a loro modo, i russi che sono i diretti interessati, gli ucraini che sono la scintilla, no? Il casus belli, quindi per creare tensioni. C'è stata la Turchia che secondo me ha svolto un ruolo strategicamente furbo e quindi è riuscita sia a poter essere elemento di trattativa come stato di riferimento, ma anche prendendo tutti i capitali russi. Inutile nasconderci dietro un dito. I russi sono andati via dall'Inghilterra, sono andati via da parti dell'Europa per andare ad investire in Turchia, ve la faccio banale. Abramovic ha venduto per le sanzioni il Chelsea, adesso è in Turchia e si dice, si legge sui giornali che voglia investire nel calcio in Turchia. Quindi la Turchia è stata furba nel prendere e capire queste dinamiche, però c'è da dire ancora un'altra cosa, la grande assente è l'Europa. Quindi noi da cittadini, come dire, spettatori che ci subiamo, è una guerra che non abbiamo toccato con mano, non si può parlare di una classica guerra come la prima o la seconda guerra mondiale, ma tuttavia c'è da dire anche che Ivan ne stiamo prendendo tutte le negatività e non solo per il caro energia. Il caro energia è un qualcosa che pesa tantissimo sulle famiglie, su tutti noi ed è ingiusto. Però qui apriamo poi un'altra parentesi che non è momento, non è nemmeno l'argomento primario. Ma stiamo subendo quelle che sono tutte le problematiche della guerra. Inflazione, situazione di scarsità di risorse. Quindi secondo me mo qualcosa adesso si sta muovendo in Europa con tutti gli accordi piano piano, ma noi siamo i grandi assenti, cioè noi come Europa,
sì.
Guarda noi in prima persona e stiamo prendendo tutto il peggio. Quindi quando dicevamo all'inizio che sia un anno il 2023 magari con una venezuelana, scherzavamo io e te fuori onda, che venga,
sì. Magari ma ben venga,
anche tu dicevi no, anche che ci sia di come dire, di restart economico, quindi più soldini per tutti, dobbiamo riflettere anche su questo. Bisogna essere protagonisti per incidere realmente anche sulla condizione economica dei cittadini.
E dal 22 ottobre 2022 l'Italia ha una donna a ricoprire la carica di Presidente del Consiglio. Giorgia Meloni, al di là delle fazioni destra-sinistra che in questo contesto ci interessano veramente poco, è un segnale importante secondo te avere una donna al Presidente del Consiglio, come Presidente del Consiglio?
Meraviglioso, prima di parlare della Meloni, è meraviglioso, sembrava proprio le trasmissioni, quelle che fanno su Sky, su Mediaset, di chiusura di anno, stiamo facendo il diario dell'anno.
Giusto.
Interessante, guarda. Sì. Il diario dell'anno a fine anno, ma sicuramente straordinario, storico, è sempre un segnale. Io sono straconvinto che il vero motore dell'umanità è la donna, è stata sempre la donna, quindi la donna ha capacità e deve ricoprire ruoli importanti. Ormai non si può parlare più di società votata al maschilismo o comunque maschiocentrica, ma la donna deve, quindi benissimo. Non mi esprimo politicamente, ma nel positivo e nel negativo, perché non è, ripeto, non è il nostro fulcro della trasmissione, non sarà una trasmissione che avrà un occhio di parte, saremo sempre imparziali, analizzeremo. Sicuramente oggi c'è da riconoscere una velocità di creare una finanziaria in 25 giorni, non è banale, perché non ci scordiamo che è caduto sotto l'ombrellone, no? Il
sì.
Governo si è fatta una campagna elettorale in piena estate, quindi va dato merito a tutti. sicuramente Giorgia Meloni deve rinnovare, essendo lei un volto nuovo, deve per forza rinnovare del suo impegno, e secondo me sarà pesata su quello, sul rinnovamento in questi 5 anni dell'Italia, sia anche delle figure politiche, sì e no, vediamo comunque un governo che esisteva anche nel 94, dicono quindi, come dire, i detrattori, però sicuramente ha il compito di essere deve essere un'innovatrice. Una finanziaria, se solo vogliamo dirlo, positiva o negativa, non ci interessa, in continuità sicuro con quello che sono gli obiettivi del PNRR, che poi sono i soldini che ci servono, perché possiamo dire tutto quello che vogliamo, noi abbiamo bisogno come sistema Italia del PNRR.
Senti, ma situazione Covid, mai più lockdown, siamo fuori, siamo ancora dentro, ma non lo vogliamo ammettere. Che succede al Covid?
Abbiamo visto l'altro ieri che c'è stato ufficialmente che chi viene dalla Cina deve fare tampone e quarantena.
Sì.
Il Covid è sempre lì in agguato, il Covid adesso è endemia, sempre perché funziona in questo modo, non bisogna mai abbassare la guardia, bisogna stare attenti, perché poi, voglio dire, parlavamo prima dell'australiana, no? Che ha dato tante definizioni, defezioni e amici cari con cui dobbiamo festeggiare oggi rischiano che non esserci proprio per il problema dell'australiana. Come vediamo, alla fine tutto quelle che sono virus sono quindi le famose malattie di stagione, bisogna stare attenti. E secondo me è importante, tanto noi due siamo sulla stessa lunghezza, è importante vaccinarsi e non prendere sempre le precauzioni. Tu mi credi, io ormai viaggiando sui treni o in aereo, io sono o in metro a Milano, io la metto di default la mascherina, cioè mi viene adesso anche in modo piacevole volerla mettere. E poi è una cultura
il losco con la mascherina, tanta roba
asiatica. Cioè, non sono stupidi gli asiatici, cioè, i giapponesi sono un popolo fin troppo intelligente, lo fa sempre, no? Mettersi le mascherine.
Assolutamente. Chiudiamo la nostra puntata
Ivan,
zero.
Scusami,
vai, dimmi.
Poi quando in aereo metti la mascherina, dormi meglio, perché puoi dormire con la bocca aperta e nessuno
vero,
la vede.
Vero? Ottima riflessione proprio da Sounds Good.
Esatto.
Senti, per concludere, l'Argentina qualche giorno fa ha vinto il mondiale. Quando l'Argentina ha vinto il mondiale nell'86, una squadra a noi molto cara ha vinto il campionato dopo. Mo che succede?
Posso dirti che sarò l'8 a Marassi, poi in casa con la Juve, poi vado a Salerno, già tutto organizzato, biglietti inclusi, e poi vado a Roma. Questo per dirti che cosa? È l'anno nostro, punto. Cioè, siamo grande emozione, l'Argentina ha vinto, c'è questa grandissima congiunzione astrale, ma non mi toccata Maradona.
No, perché
grandissimo Messi, il migliore dei suoi tempi, ma è inutile fare paragoni. Guarda, mi credi, sui social sto perdendo il cervello, perché vedo che ci sono incroci allucinanti, stanno facendo proprio classifiche, li mettono a confronto McRaif, adesso Pelé con Maradona, Maradona con Messi, Cristiano Ronaldo però è meglio di Messi. Allora, c'è da dire, ognuno ha la sua epoca, quindi per quanto mi riguarda, al di sopra di tutti ci possono essere Maradona e anche Pelé, per l'amor del cielo. Però Diego è stato una persona autodistruttiva, che con tutto che era autodistruttiva ha fatto quello che ha fatto. Quindi ragioniamoci che in un calcio moderno Maradona, con i calcioni che prendeva, tu sei giornalista sportivo, con il fallo da ultimo uomo che non esisteva, con retropassaggio al portiere, cioè un calcio difficile, faceva la differenza. Immaginate oggi che se vieni toccato vieni espulso subito al primo fallaccio.
Sì.
Quindi immaginiamo cosa poteva fare. Poi è chiaro che oggi sicuramente Messi, per quanto mi riguarda, è migliore di Cristiano Ronaldo, è migliore di Ronaldo, il fenomeno che secondo me è straordinario.
Sì.
Cioè, Ronaldo il fenomeno, Nazario da Lima è stato secondo me una cosa da stravedere, però merito suo, perché l'ha vinto, il mondiale Messi l'ha vinto, anche se la squadra si è trasformata intorno a lui. È bravissimo Scaloni, te lo ricordi, alla Lazio e all'Atalanta?
Sì.
Scaloni ha saputo gestire al meglio, ha capito che doveva mettere Enzo Fernandez, che ha fatto la differenza, il centrocampista che è stato premiato il miglior giovane, Alvarez davanti che poteva creare spazi per Messi perché era un attaccante diverso da Lautaro. Quindi io secondo me il mondiale, oggi dicono bello vedere il mondiale, secondo me il mondiale è noioso. Italia, non Italia dentro, perché si gioca molto in difesa, si gioca 10 dietro la palla. Il miglior calcio l'ha fatto secondo me l'Inghilterra, a mio avviso.
Concordo. In conclusione, quando torna Tuttologi con il Luigi Maria Losco accanto a me?
Prendiamo il 9, ragazzi, state pronti che iniziamo i nostri 20 minuti.
Dal 9 in poi.
Una volta a settimana il buon Ivan, con le sue tecnologie futuristiche, sparerà un air il podcast e avremo 1/2 ospiti e analizzeremo, come dire, leisure, moda, tutto quello che è lifestyle, quindi tutto quello che ci passa per la testa lo affrontiamo.
Un abbraccio.
E poi soprattutto consigliateci.
Spargete la voce.
Quindi dite voi e noi poi elaboriamo subito una puntata. Dateci 7 giorni per poi elaborare.
Un abbraccio a Luigi Maria Losco. Buon anno.
Buon anno a tutti. Ciao a tutti.
Podcastbook.it ha presentato Tuttologi Sounds Good con Luigi Maria Losco e Ivan Scudieri.